Vi invito ad aprire Giovanni capitolo 13, leggeremo i 17 versetti. Giovanni capitolo 13 dall'1 al 17. Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso un asciugatoio se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: Tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose: Tu non sai quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: Non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è tutto quanto puro, e voi siete puri, ma non tutti. Perché sapeva chi era colui che lo tradiva, per questo disse: Non tutti siete puri. Quando dunque ebbe loro lavati i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io che sono il signore e maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Preghiamo. Signore, ci apprestiamo alla tua parola con timore e tremore. Signore, benedici questo tempo. Riconosciamo, Signore, che la tua parola è verità e, Signore, tu hai pregato di santificarci nella tua parola, nella tua verità. Signore, che questo possa essere un tempo nel quale i nostri orecchi, i nostri cuori possono ascoltare, Signore, per mettere in pratica, Signore, le verità che essa ci mostra. E ti chiediamo questo per la gloria di Cristo Gesù. Amen. A volte per esprimere qualcosa usiamo dei simboli. Ad esempio, se per amore, spesso a una donna si regala una rosa. La rosa è un fiore che è simbolo per definizione dell'amore. Da secoli è appunto la rosa il simbolo dell'amore, della devozione, dell'ammirazione, della perfezione. Nella mitologia romana la rosa era il fiore sacro a Venere e da allora è rimasta fino ai giorni nostri come espressione di amore profondo e appassionato. Molte culture del mondo utilizzano questo fiore come regalo o come ornamento per diverse ricorrenze, San Valentino, ma anche la festa della mamma. Le rose, non solo come fiore, ma anche come colore, simboleggiano hanno un significato. Il rosso significa passione, il porpora invece è una promessa di amore eterno e solenne, e così via. E oggi vedremo un gesto simbolico che ha un valore, un alto valore, così come la rosa rappresenta ovviamente l'amore che un uomo nutre per una donna, questo simbolo, questo gesto rappresenta un amore profondo di Gesù verso i suoi. Entriamo col capitolo 13 in una nuova fase del Vangelo e praticamente dal capitolo 13 Giovanni si concentra molto sull'ultima sera che Gesù ha trascorso con i suoi. E giovedì sera si rincontrano per festeggiare la Pasqua e Giovanni si concentra molto sui lunghi discorsi che Gesù farà in occasione di questa cena. Eppure quella cena non è proprio non c'è una gran bella atmosfera tra di loro. E Gesù userà quella sera per insegnare ancora ai suoi discepoli e una sorta di ultime raccomandazioni affinché queste raccomandazioni possano essere bene impressa sui dodici. Sono alla fine di 3 anni di ministero, hanno sentito molti insegnamenti di Gesù e adesso, in un certo modo, Gesù li sta chiamando alla prova dei fatti. Sa che l'indomani lo attendeva la morte, li avrebbe lasciati da soli e quindi i discepoli sono alla vigilia, sono inconsapevoli, ma sono alla vigilia di qualcosa di sconvolgente per loro. Vivranno momenti di profonda frustrazione, perderanno il loro maestro, si ritroveranno soli e disuniti anche tra di loro e in un certo modo tutti i loro progetti che era iniziato il regno messianico andranno in frantumi. Poi ritroveranno Gesù risorto e saranno investiti di una missione che avrà una missione mondiale di raggiungere il mondo con il Vangelo, nella quale in questa missione non potranno e non dovranno fare ricorso alle loro capacità. Il successo di questa missione, che Gesù gli dirà di portare il Vangelo, dipende da Gesù stesso, che sarà con loro, e dipenderà anche dal fatto se loro saranno fedeli o meno. Come dimostreranno questa fedeltà? Dovranno semplicemente andare nel mondo e insegnare tutto quello che avevano ascoltato? Quale sarà il fattore determinante affinché il mandato di portare il Vangelo sia portato a termine? Cosa renderà il messaggio del Vangelo così potente da essere ascoltato da un mondo pagano? Creeranno forse organizzazioni efficienti che colpiranno gli occhi degli uomini? Faranno miracoli affinché la gente sarà entusiasta di quello che de, dei problemi risolti? Andranno in giro distribuendo volantini o facendo concerti o quant'altro? Al di là di tutte le parole e gli insegnamenti che porteranno, c'è un fattore determinante in questa missione. Il successo nel portare il Vangelo è legato al comportamento che avranno tra di loro. Il successo dipende dall'amore che avranno tra di loro. Quindi Gesù parlerà molto di amore nell'ultima cena. Quali erano i rapporti tra i dodici? Si amavano e si stimavano? Come avevano messo in pratica gli insegnamenti? Pensate, loro avevano passato 3 anni con Gesù, avevano sentito il miglior predicatore mai apparso sulla terra, i migliori insegnamenti. Riuscivano a mettere in pratica, a essere un esempio nel mondo? Avevano fatto veramente tesoro di tutto quello che avevano ascoltato? Beh, c'erano dei segnali che tra di loro i rapporti non erano proprio buoni. La madre di Giacomo e Giovanni era andata da Gesù chiedendogli: di che questi miei due figli siedono l'uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno? La madre di Giacomo e Giovanni ambiva a una posizione di prestigio per i propri figli, stessa richiesta che fecero loro stessi a Gesù: concedici di sedere uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria, senza sapere effettivamente cosa stessero chiedendo. E Gesù li aveva ripresi dicendogli che il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Tra di loro c'era il desiderio di prevalere sugli altri in un certo modo. E quel desiderio nascondeva di più di quello che sembra apparire ai nostri occhi. Non c'era il desiderio di servire tanto Gesù quanto quello di godere dei privilegi. Nascondeva l'orgoglio di volere essere più in alto rispetto ai loro fratelli. E quella sera c'era questo clima. Forse l'ingresso trionfale li aveva portati a sognare che quello era il momento nel quale Gesù avrebbe finalmente preso le redini del regno di Dio. Luca ci dice che quella sera fra di loro nacque una contesa, chi di essi fosse considerato il più grande. Pensate, tra di loro stavano litigando perché ognuno a suo modo pensava di essere migliore dell'altro. E quel clima, questo clima di superiorità, pensate, Giacomo si pensava di essere più grande di Pietro e così via, nessuno escluso. Quel clima, questa contesa, aveva determinato un incidente. Dovevano mangiare, avevano preso una casa per consumare la cena di Pasqua e nell'usanza ebraica, quando ci si riuniva per la cena, prima di entrare in casa c'era una sorta di recipiente dove ci si lavava i piedi. Non ci si accomodava a tavola con i piedi sporchi, è normale perché a quei tempi la calzatura era formata semplicemente dai sandali e di conseguenza nel camminare era la normalità che i piedi fossero sporchi, ci si sporcasse. E quindi, prima di entrare in casa e di cenare, ci si doveva lavare i piedi, ma quel compito era affidato a uno schiavo, allo schiavo più in basso della casa. Solo che quella sera in quella casa non c'era nessuno schiavo e nessuno aveva lavato i propri piedi e nessuno si era abbassato a lavare i piedi di nessun altro, Gesù compreso. Piuttosto che umiliarsi di fronte agli altri, come detto, nessuno aveva assolto quel compito pensando che qualcun altro lo doveva fare o in un certo modo doveva essere ricevuto. E praticamente si erano seduti a tavola con i piedi sporchi. E se noi pensiamo come mangiavano gli ebrei sdraiati, in pratica non era un bel quadro perché ti trovavi vicino ai piedi del prossimo e penso che non sia stato che fosse un bello spettacolo, e neanche non solo per gli occhi, ma anche per il naso. Anni fa mi era capitato di andare in vacanza, mia moglie lo sa, non so se si ricorda, e durante un pranzo eravamo in un albergo, c'era una signora che entrava e usciva da una cucina con dei piedi veramente sporchi e non fu un bello spettacolo vedere questa scena. E questa scena quindi era il contesto nel quale ci troviamo. C'è una rivalità tra di loro, si sono seduti a tavola con i piedi sporchi, nessuno si era abbassato e Gesù quindi usò questo frangente per fare un qualcosa che era un insegnamento molto profondo. Fece un gesto carico di un significato che ha una incredibile portata. Fu un gesto di un amore che non reclamava dei diritti, ma semplicemente rispondeva al benessere degli altri. Al versetto 1 Giovanni ci dice che prima della festa della Pasqua, Gesù, sapendo che era venuto per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Gesù era consapevole che era arrivata la sua ora. Era arrivata l'ora di passare al Padre, l'ora nel quale avrebbe lasciato il mondo, l'ora che prevedeva l'ora della croce. Era arrivata la sua ora, già l'avevamo visto al capitolo 12, quando Gesù stesso dice: l'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato. E Gesù era consapevole della che era in attesa della sua gloria, anche se prima avrebbe vissuto momenti difficili, di agonia, sperimenterà l'abbandono del Padre sulla croce, l'abbandono dei discepoli, il rifiuto del suo popolo, il dolore e il disprezzo, sperimenterà tutto ciò che per la volontà del Padre di amare l'uomo e di dare a lui una via della salvezza. Al versetto 3 Giovanni ci dice che Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava. Quindi Gesù era consapevole di chi era, cosa lo stava aspettando, e padrone della situazione. E quindi, se c'era un momento nel quale Gesù poteva vantare dei diritti, era quello. Avrebbe dovuto sgridare i discepoli da dire: nessuno mi ha lavato i piedi. Io ho il diritto che qualcuno me li lavi perché è arrivata il momento della mia gloria. In un certo modo, persino ai condannati a morte nel mondo concediamo dei privilegi, ma quella sera a Gesù non furono i 12 apostoli non gli riservarono alcun privilegio. Quella sera nessuno si preoccupò di lavare i piedi, almeno a lui, almeno a lui. E in questo clima Giovanni ci dice che Gesù amava i suoi, li aveva amati prima e li avrebbe amati fino alla fine. La domanda è: erano amabili questi 12? Nessuno di loro era amabile. Doveva essere una ricorrenza gioiosa perché era il ricordo della liberazione dall'Egitto, eppure i rapporti tra di loro erano tesi, visto che c'era contesa per prevalere uno sull'altro. Ognuno era concentrato su se stesso. Uno di loro addirittura è un traditore. E Gesù lo sapeva. Sapeva cosa c'era dentro il cuore di ognuno dei 12. Eppure li amava e li avrebbe amati fino alla fine. Quella sera Gesù non rivendicò nessun diritto. Lui era, come detto, l'unico a poterlo fare, stava tornando a Dio e aveva tutto il potere nelle sue mani, eppure con tutto quel suo potere fece un grande gesto di umiliazione verso i 12. Paolo scrive in Filippesi che Gesù, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo. Questo è Gesù. Il Dio che potendo essere, che dovendo essere servito, invece è venuto per servire. E la sua motivazione nel servire è l'amore. Gesù amava i suoi con tutto quello che erano, non perché erano amabili. Anzi, a dire la verità, penso che non meritassero nulla. Gesù non si sarebbe risparmiato ad amarli fino alla fine. E la domanda è: amiamo anche noi in questo modo? Senza offesa, ma l'uomo non ha questo concetto di amore. L'uomo può avere anche delle forme intense di sentimento, ma sempre queste forme sono per un tornaconto personale. Io amo lei finché lei mi dà qualcosa che mi faccia star bene. Quello che noi chiamiamo amore è provare un sentimento per ricevere un qualcosa in cambio, o comunque che ci faccia star bene. È sempre legato a un tornaconto. Forse potresti dare anche la tua vita per i tuoi figli, per i tuoi genitori, per la tua nazione, ci sono uomini che muoiono per la propria nazione, per qualche causa nobile, ma è sempre legato a qualcosa a cui si tiene particolarmente. Daresti la tua vita per Giuda? Penso di no. Io no. Gesù amava di un amore senza limiti. Non era limitato dai suoi interessi, oppure non era limitato se questi 12 meritavano le sue attenzioni o meno. Potremmo dire Gesù amava e basta. E durante la cena, versetto 2, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariato, figlio di Simone, di tradirlo, Giovanni inserisce al versetto 2 una cronaca drammatica dell'atmosfera. Aggiunge il fatto che Giuda aveva già un cuore conquistato, volto al male. E durante quella cena, uno, più di tutti, era il meno amabile in assoluto. Gesù stava festeggiando la Pasqua, pensate, doveva essere una serata di comunione, il mangiare insieme è anche un momento di comunione, lo facciamo anche nella nostra vita. E noi non, difficilmente ci siederemmo in compagnia di uno sconosciuto a mangiare. E pensate che quella sera c'era Giuda in questa tavola, quando il suo cuore era un cuore contro Gesù, e quella sera lui era passato agli occhi di tutti inosservato, aveva persino cantato inni e lodi a Dio, perché era usanza dell'ultima cena. Quanta falsa adorazione si nasconde nel cuore dell'uomo. Quanta falsa adorazione ancora si nasconde nella Chiesa. Quella sera il cuore di Giuda era completamente nelle mani del diavolo e Gesù lo sapeva. Gesù lo ha sempre saputo. Eppure, in un certo modo, Giuda aveva anche dato delle prove di fedeltà. Vi ricordate al capitolo 6, quando Gesù aveva negato la seconda moltiplicazione dei pani, aveva rispedito la folla senza mangiare e tutti lo abbandonarono. E Pietro e i 12 rimasero, dissero: da chi andremo noi? Perché solo tu hai parole di vita eterna. E beh, Giuda era uno che si era fermato. E infatti Gesù sapeva e l'aveva anche detto, che dice: ma tra di voi ci sono alcuni che non credono, perché Gesù sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. Addirittura al capitolo 6, versetto 70, Gesù lo apostrofa come diavolo. Quindi Giuda passava inosservato nei confronti degli apostoli, nessuno mai sospettò di nulla. E questo non è importante dov'è il tuo corpo, cosa sta facendo, ma è importante dov'è il tuo cuore. Puoi essere nella chiesa, in mezzo a dei fratelli, eppure essere distante da Dio. Può essere stimato dai fratelli, ma Gesù vedrà il profondo del tuo cuore, nel tuo intimo. Giuda compie l'atto più spregevole in assoluto. Possiamo subire del male dalle persone e potremmo fare anche una ragione, ma quando siamo traditi è l'atto che proprio ci fa più male in assoluto. Perché Giovanni inserisce questo particolare nel suo racconto proprio in questo momento? Per creare un grande contrasto col gesto che Gesù farà, perché in questo gesto Gesù lo rivolge anche a Giuda stesso. Forse qualcuno potrebbe dire che negli altri 11 C'era qualcosa di buono per il quale Gesù poteva o doveva lavare i suoi piedi, ma Giuda proprio non meritava nulla. Non ha giustificazioni o attenuanti. Gesù lo aveva amato in questi 3 anni e lo avrebbe amato fino alla fine. Gesù lo aveva amato nonostante fosse un ladro, non era solo un traditore, ma era anche un ladro. E Gesù lo aveva amato nonostante il suo cuore fosse pieno di sogni diversi da quello che Gesù stava predicando. E la domanda, come ho detto, è che mi sono posto nel vedere questo testo: sarei in grado di amare un uomo del genere? Eppure Gesù dice nel capitolo 5 di Matteo: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso i pubblicani? E se salutate soltanto i fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siete perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E quindi penso di non scandalizzare nessuno dicendo che noi amiamo solo fino a un certo punto. Il nostro amore ha dei limiti. Fino a che mi va bene, fino a quando mi sembra giusto farlo. E non mi spingo oltre, altrimenti il mondo direbbe: beh, se tu ami come Gesù ha amato, sei uno stupido, perché la gente ti metterà i piedi in testa. Il mondo ci dà un insegnamento contrario. Giuda non meritava questo tipo di attenzione, ma non la meritavano neanche gli altri 11. Quindi Gesù, al versetto 4, si alzò da tavola, depose le sue vesti e prese un asciugatoio, se lo cinse, poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: tu, Signore, lavare i piedi a me? Pietro sapeva chi fosse Gesù. I Vangelici dicono che in questi 3 anni lui aveva fatto delle affermazioni veramente profonde sulla realtà di Gesù. Sapeva che lui aveva parole di vita eterna, sapeva che era il Cristo, il Figlio di Dio, e riconosceva che lui, di fronte a Gesù, era un peccatore. Tu, Signore, lavare i piedi a me? Sembra una frase finalmente che ha un senso. Nessuno aveva avuto questa uscita, qualcuno forse se li era già fatti lavare, e Pietro dice, sembra avere un barlume di lucidità, e dice: Signore, tu lavare i piedi a me? Quindi Pietro comprese che Gesù non doveva lavare i suoi piedi. E sebbene fosse lodevole questa attenzione, il resto delle sue parole dimostrano il carattere irruente di Pietro. Spesso Pietro parla senza sapere ciò che dice. È un uomo impulsivo, ha delle certezze che però non si traducono in vita pratica. Vi ricordate quando Gesù insegna che sarebbe dovuto morire? Pietro dice: no, 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 questo non ti avverrà mai. E Gesù lo sgridò molto duramente, apostrofandolo come Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio. E dopo lui dirà che è pronto a morire con Gesù, che non, forse gli altri potranno anche rinnegarti, ma non io, quando invece diventa il simbolo anche lui di un altro tradimento che Gesù subisce quella notte, perché Pietro lo rinnegherà pubblicamente. E questo ci dimostra quante false certezze abbiamo o spesso nutriamo. La vita evidenzia se queste certezze sono reali o sono frutte di fantasia. E Gesù gli rispose al versetto 7: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. E quante cose gli apostoli capirono dopo? Del resto, in un certo modo c'era ancora una sorta di nebbia per comprendere tutto l'evolversi della situazione. Al versetto 8 Pietro gli disse: "Non mi laverai mai i piedi." E Gesù gli rispose: "Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me." È interessante che Pietro prima chiama Gesù come Signore e poi è talmente incauto di dare un ordine a Gesù: "Non mi laverai mai i piedi." Stava dando disposizione al Signore. Ma Gesù mostrò amore verso Pietro. Anche Pietro non è amabile nella sua presunzione, nel suo orgoglio, in un certo modo nella sua sicurezza di essere un uomo fedele. Pietro non è amabile nel pensare che Gesù stava facendo una cosa sbagliata. E Gesù gli rispose: "Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me." Chi si oppone a Gesù non ha alcuna parte con lui. Possiamo anche mascherare la nostra disubbidienza per un apparente riguardo. Pietro non è così manchevole, ma in un certo modo non si sottomette a Gesù. Possiamo giustificare ad altri il nostro modo di fare, possiamo anche vantare delle ragioni umane per giustificare quello che facciamo. Ma quando arriviamo ad essere arroganti e ad andare contro la volontà di Dio, non abbiamo nessuna parte con Gesù. E Simon Pietro poi dice: "Signore, non soltanto i piedi allora, ma anche le mani e il capo." Pietro fu veloce a ricredersi: non soltanto le mani, ma anche le mani e il capo, e ancora una volta è incauto nella sua frase. Perché Gesù gli insegnò una realtà molto più profonda, una realtà che sfuggiva agli occhi degli apostoli, una realtà profonda e spirituale. Al versetto 10 Gesù gli disse: "Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi e purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti." Perché sapeva chi era colui che lo tradiva, per questo disse: "Non tutti siete netti." Quindi, in un certo modo, Gesù insegna la realtà profonda della salvezza. Gesù lava interamente, un lavaggio definitivo. Il sangue di Cristo lava in modo definitivo. La salvezza si acquisisce per grazia mediante la fede e niente e nessuno possano allontanarti dall'amore di Dio. Sei purificato tutto quanto. Eppure, nel cammino cristiano, succede che i nostri piedi si sporchino. Gesù dice che hai bisogno di lavarti i piedi. E sono i peccati che commettiamo quotidianamente, è il nostro combattimento, le nostre cadute. Il peccato sporca i nostri piedi, ma non ci rende impuri agli occhi di Dio, non possiamo perdere la salvezza. Ma una vita peccaminosa mostrerà invece che non sei mai stato purificato. Gesù sapeva chi era colui che lo tradiva e disse: "Non tutti siete netti." Giuda sembrava come uno di loro quella sera, ma il suo cuore era rimasto ribelle a Dio. Faceva quello che facevano gli altri, eppure lui era diverso dagli altri. Forse è stato un uomo molto attento a non sporcarsi i piedi agli occhi degli altri, ma il suo spirito rimaneva impuro e Gesù lo sapeva. Al versetto 12, quando dunque ebbe lavato loro i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: "Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il maestro e signore, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate." Avevano veramente capito cos'era successo quella sera? avevano compreso cosa veramente Gesù volesse insegnare con quel gesto. E Gesù gli fece una domanda, una domanda: capite quello che vi ho detto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Gesù rivendicò questi titoli. Davvero sono maestro? È come se gli avesse chiesto: davvero sono maestro e signore? E penso che tutti avrebbero risposto di sì. È una domanda alla quale anche noi rispondiamo di sì. E Gesù è il nostro maestro e signore? Sì, non c'è nessun problema a fare questa affermazione. Bene, se rispondi affermativamente, allora c'è una logica conseguenza che Gesù pone a questa risposta. Se Gesù è veramente maestro e signore, bisogna sottomettersi alla sua signoria e la tua vita lo dimostrerà. Se dunque io che sono il signore e maestro vi ho lavati i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Se veramente sono maestro e signore, ok, fatelo, non c'è nessun problema. Lo riconoscete solo a un livello intellettuale, lo dimostrerete nella pratica. Se davvero Gesù è quello che dice di essere, se lo affermi con la tua bocca, la tua vita dimostrerà che lui è veramente il tuo maestro e il tuo signore. Ovviamente Gesù non sta dando non sta istituendo il lavaggio secondo quello che noi italiani vediamo della Chiesa Cattolica. Non è un rito, non sta, ovviamente è una simbologia che Gesù, ma sta parlando dei peccati che sporcano il nostro cammino. Se i tuoi piedi si sporcano con i tuoi peccati, chi li laverà? Se i piedi di tuo fratello si sporcano con le sue mancanze, sei pronto a lavare i suoi piedi? Forse qualcuno potrà pensare che spetta a qualcuno di più preparato, ma Gesù dice di farlo gli uni gli altri. Non esclude nessuno. Quando qualcuno cade, qualcuno lo dovrà rialzare. Anche se costa impegno, anche se non ne hai voglia, anche se non ne ha diritto, perché doveva sapere che è lui che si è messo in quella situazione. A volte diciamo: e beh, gli sta bene in un certo modo, l'abbiamo avvertito. Ma Gesù dice: lavatevi i piedi gli uni gli altri. Il lavaggio dei piedi dimostrò quella sera l'amore che Gesù aveva per i suoi. Dimostra, in un certo modo, che se ami Dio e la sua parola, sei pronto a rinunciare ai tuoi diritti per lavare i piedi dell'altro. La Bibbia ha spesso esortazioni a aiutarci l'uno con l'altro. Il lavaggio dei piedi dimostra l'amore che hai per la Chiesa, che è il corpo di Cristo. Desideri che la Chiesa sia un luogo dove la parola sia tenuta in alto? Desideri che la Chiesa risplenda della verità in un mondo di tenebre? Viviamo questo comando? La vita cristiana dimostra, la tua vita cristiana dimostra che ami i tuoi fratelli verso tutti i fratelli. Quindi non cerchiamo scuse per non farlo. Sono vecchio, sono giovane, non ho tempo, non me la sento, non sono portato, non ho abbastanza conoscenza, eccetera, eccetera, eccetera. E lasciamo i fratelli con i piedi sporchi. Il Signore Gesù dice, il versetto 17: se sapete queste cose, siete beati se le fate, se le fate. Sappiamo tutti queste cose, ma Gesù aggiunge che questo non basta sapere. La conoscenza non è tutto nella vita cristiana. La conoscenza non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Se sapete queste cose, Gesù cosa dice? Siete beati se le fate. Non esiste cristianesimo, vita cristiana, senza vita vissuta. Possiamo essere membri di una chiesa, sapere molte cose sulla Bibbia, non mancare mai agli appuntamenti, ma se non ami i tuoi fratelli fino alla fine, non sei beato. Se pensi che sia sufficiente ciò che fai o se pensi che non puoi fare perché hai qualche ragione, non hai capito cosa Gesù quella sera volesse insegnare. Quel lavaggio dei piedi non era solo per quei dodici, vale anche per noi oggi. Il gesto dei piedi, del lavaggio dei piedi fu un simbolo. Simbolo di un amore senza limiti, senza diritti, senza nulla che lo possa ostacolare. Simbolo di un amore che non si ferma, che non ha orgoglio, che si umilia, che supera ogni difficoltà. Questo è il marchio di riconoscimento della Chiesa nel mondo. La Chiesa in Atti dice che ai primi tempi godeva del favore del popolo, nonostante c'era una persecuzione, godevano del favore del popolo perché ci viene detto sul finire del capitolo 2 che erano assidui nell'insegnamento, nello stare insieme, nel mettere in comunione i propri averi, nelle preghiere, nello spezzare il pane. Era una comunità che mostrava veramente un amore intenso e godeva il favore del popolo. Gesù dirà più tardi, al versetto 35, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. La Chiesa non avrebbe conquistato il mondo semplicemente con insegnando. La gente non sarebbe, non verrà attratta se la Chiesa è un luogo bello, dove c'è musica, intrattenimento, dove si sta bene. Il popolo, il mondo è attratto dall'amore. Spesso ci lamentiamo che la gente è disinteressata alle cose di Dio, e lo è. Ma dovremmo chiederci come mi vedono, come ci vedono. Mostriamo un amore che il mondo non conosce. Come vivi? Come viviamo la nostra quotidianità? Amiamo il prossimo, il nemico, colui che non merita nulla fino a questo modo? La gente percepisce che c'è un amore nel nostro cuore che non ha niente di naturale e di logico. Stiamo lavando i nostri piedi a vicenda affinché la luce di Cristo possa illuminare le tenebre di fuori. Gesù dette una grande lezione sull'amore quella sera. I discepoli furono colpiti e scrissero di questa verità, perché poi Giovanni ne scriverà che se non ami tuo fratello non hai l'amore di Dio. Ma quella lezione, come detto, valeva per loro e vale oggi, dopo 2000 anni, per tutti coloro che dicono di essere cristiani. Amo veramente mio fratello? Gesù dice: lavagli i piedi, senza eccezioni e senza scuse. Se sapete queste cose, e oggi le sapete, siete beati se le fate. Preghiamo. Signore, di fronte a queste parole ci troviamo mancanti. Perché il nostro orgoglio, Signore, ci porta a ribellarci a queste istruzioni. Signore, noi siamo disposti ad amare fratelli che ci risultano amabili, altri uomini che ci risultano in qualche modo piacevoli, ma dobbiamo, Signore, appellarci alla Tua verità e alla potenza dello Spirito Santo, Signore, per amare coloro che non meritano amore. E Signore, questo gesto che abbiamo visto questa mattina ci mostra l'amore che tu hai avuto per loro e li hai amati fino alla fine, benché non fossero amabili. Signore, che queste parole non siano solo conoscenza, ma come ha detto Gesù, se sapete queste cose, ma che possano essere parole tradotte in pratica nel nostro cammino della nostra vita. Grazie Signore per la bellezza della tua parola, grazie Signore per averci dato modo questa mattina di rivivere questo momento così intenso, Signore, quella sera, e che Signore possiamo far tesoro di come tu ti sei umiliato, Signore, tu vantando ogni diritto, ogni onore, ogni gloria, Signore, verso l'uomo. Vogliamo lodarti, Signore, anche in questo. In Cristo Gesù. Amen.
Amen.